Francesco Tragni,
Sciauchi Sienusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
Amici e amiche di Radio Popolare, siamo giunti fino alla ben quinta puntata di questa stagione. Le puntate sono 5 di Senza Parole, ma noi continuiamo a essere 4, e i 4 che sono qua in studio questa sera sono
Pier Giorgio Pardo,
Francesco Tragni,
Sciauchi
e Carlo Centemeri. Siamo sempre noi 4, ormai appunto siamo alla quinta settimana di questo programma. Andiamo a passeggio tra brani che hanno la caratteristica di non avere un testo. Poi che siano stati hit, siano stati brani strumentali di gente che altrimenti cantava sempre, siano stati brani che per qualche motivo abbiamo voglia di farvi sentire, li scegliamo e ce li ascoltiamo, ma soprattutto, come vi abbiamo già detto altre volte, neanche noi sappiamo che cosa ascolteremo, quindi le reazioni che sentite sono tutte quante assolutamente genuine. E quindi appunto questa sera è di mazzo il buon Pier Giorgio, il quale Pier, da che codice partiamo?
Allora, io direi di partire dalla numero 7 e qua sì. la reazione, anche la mia, potrebbe essere imprevista, nel senso che spero, avendo fuso il computer praticamente poco prima di arrivare qua, che la mia ricostruzione dei numeri corrisponda.
Ma potrebbe
alla
essere
verità.
Tutt'altro.
Quindi potrebbe essere tutt'altro.
Surprise.
La mia reazione adesso sarà di ok, è quella, oppure no. Vai col 7 che è un numero perfetto.
La domanda è: il 7 sarà il 7? Adesso lo scopriamo.
Io mi azzardo a dire tra fine anni 70 e primi anni 80.
Sbagliato.
Anche un pelo prima, secondo me.
Sbagliatissimo, ancora di più.
Ancora di più, quindi dobbiamo andare nell'altra direzione.
Dovete andare avanti.
Io dico che mi piace tanto.
Anche a me.
Mi fermo qui.
Allora, a te può piacere molto, anche perché ha un tocco francese, sì, che effettivamente si avvicina abbastanza ai tuoi gusti. Sì. È un cantautore, quindi questo è rarissimo che possa essere, non fa degli strumentali, ha fatto solo questo strumentale che era un singolo. E aveva
addirittura
un video,
un singolo?
Sì, e aveva un video che era era una sorta di thriller girato in un bosco che ti lasciava essere fatto.
All'aria meravigliosa, ma ti giuro che sono perso nel bosco. Come
l'album si chiamava L'Incroyable Vérité.
Mm?
E lui è Sébastien Tellier.
Ah, accidenti.
Il primo album che era quello che conteneva anche Universe, che si apriva con questo brano Homme l'heure di, e non so poi pronunciarlo bene, lì ci vorrebbe Schauchi, sì. E aveva una prima registrazione che era quasi lo-fi, poi sì, è arrivato tutto sexuality,
remastering, cose varie,
eccetera, sì. Tutto il resto, tutta la sua carriera è arrivata dopo, però secondo me l'album più bello, più spiazzante era proprio questo qui, e per questo ve l'ho proposto.
È meraviglioso.
È un inizio inquietante di serata.
Così cominciamo. Settimane fa ci hai fatto partire con appunto la perfidia, e questa sera partiamo con l'inquietudine, mistero, con il mistero. Vedi il Pardo, come fa la radio il Pardo, non la fa nessuno.
Per fortuna. Per vostra fortuna.
Vai Pier.
Tu dovresti chiedermi, lasci o raddoppi?
Non lo so.
Raddoppio, tu. Lui ha detto 7, io dico 14.
Tu dici 14, e allora pronti col 14.
Molto sciauchiano questo brano.
Stasera dice, è tutto ispirato a te, Sciauchi.
Si vede che ho lasciato il mio impronta nelle ultime puntate.
Oppure, non so, ci sono anche dei segni di percosse sulla schiena, dovremmo vedere. Vediamo com'è la 14 del Tragni. Vabbè, qui siamo tornati giovani abbastanza improvvisamente tutti.
Colonna sonora, ovviamente, Morricone, film del 73. Secondo me, se uno pensa a quanto è bella la colonna sonora e quanto è brutto il film, forse la differenza più abissale che c'è, se avete presente il film, c'è
sì.
C'è Mario Brega, peraltro, in quel film, che è senza barba, ancora... Prima di delle macchiette con
questa
Carlo
mano Bordone. Può essere ferro e può essere piuma. Sì.
Sai che nella questa colonna sonora c'è un brano nascosto che viene ignorato da tutti. È un capolavoro, mi sa che si chiama Il Mucchio Selvaggio.
Il film questo non passa spessissimo, per esempio, rispetto a tutti gli altri film di Bud Spencer e Terence Hill. Un po' perché
e
c'è solo Terence Hill.
È una fortuna.
Sì,
è veramente brutto. È un western.
Il film
è
di Tonino Valeri, non sbaglio.
Possibile.
Il film è di... Aspetta che ce l'avevo... Tonino Valeri, ecco, esatto. Sì, 73 sì. Comunque questo film.
Sì. Comunque a me è piaciuto.
Il film.
A me piacciono i film, il cinema, il western.
No, sono film molto realistici, sì. Nel senso, sono veri, sono fatti bene e tutto. Sì. Poi hanno tutti le loro sbavature, quello che vuoi, però diciamo, non è un... i film per cui cambio canale se mi passano davanti sono altri, questo tutto sommato ancora me lo guardo volentieri.
Diciamo
poi...
che, ecco, rispetto a quanto passano tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, che quasi ogni 2-3 mesi vengono riproposti, Il Mio Nome Nessuno è un po' meno battuto, ecco. Quindi...
Sì, comunque appunto, sono altri film che mi capita di vedere e di cambiare canale a metà, ecco, qui tutto sommato, alla fine, poi magari alcune cose ormai le derubrichi anche come trash o così, e le trovi anche divertenti, cioè non ti scandalizzano più di tanto. Moi?
Tocca a toi.
Così parrebbe. Allora, qui partiamo da un disco... 66, poi un brano diventa molto famoso dopo perché viene utilizzato per una sigla di un programma molto seguito in Italia, disco però con una copertina famosissima, e il fatto che in Italia il disco sia diventato più famoso per la trasmissione che non per la copertina ci dice molte cose, ma adesso sentiamo perché diciamo, anche chi l'ha scritta, chi l'ha arrangiata, ci sono tante storie interessanti dietro a questo brano qua.
Thank you.
Vabbè, direi che il Tragni l'aveva riconosciuto abbastanza rapidamente.
Herb Alpert,
esatto.
Testovone
and the Tijuana Brass,
una radio della concorrenza l'ha usata e la usa tuttora.
E la usa tuttora per una famosa trasmissione calcistica, soprattutto. Ma allora, qui ci sono secondo me due cose da raccontare. Una è la copertina molto famosa, dove c'è questa ragazza. Perché il disco si chiama Whipped Cream and Other Delights, e c'è questa ragazza che ufficialmente sembrerebbe coperta solamente di panna montata. Poi se si guarda bene si vede il trucco, perché è la coperta con un lenzuolo bianco su cui c'erano su degli sbuffi di schiuma da barba, che però davano un po' questo effetto. Però fu una copertina che fece, non dico scalpore, però era quel vedo non vedo, che chiaramente
sul mood Papetti, praticamente.
Ecco, il fatto che questo brano sia diventato molto più famoso perché è legato al calcio, che non perché è legato alla fanciulla di copertina, ci dice molto chiaro come sono i livelli dei valori, appunto, dell'ascoltatore italiano medio.
Ci sarebbe da fare uno spin-off della nostra trasmissione solo sulle sigle strumentali fatte per trasmissione del calcio.
Sì, sì, assolutamente.
Come per esempio quella Disco Music di
abbiamo sentito qualche settimana fa. E poi il particolare che secondo me è anche interessante è dire che Herb Alpert, che è il trombettista leader dei Tijuana Brass, è la A della A&M Records. Quindi quelli che poi noi abbiamo inventato, non so, Susan Vega, Rick Wakeman, Sting,
gli
Police, gli Strobes, cioè potremmo andare avanti.
Non possiamo non citare gli Strobes, non li cita mai nessuno. Dave Cousins è anche morto.
No, gli Strobes tutta la vita, però appunto la A&M che è stata, e i Carpenters.
Supertramp.
Sì. Cioè, comunque parliamo di uno che non è stato solo un grandissimo musicista, ma anche un signor produttore, perché la A&M ha sempre avuto un catalogo molto bello, molto stiloso, molto interessante. Sciocchi.
C4. Thank you.
Posso provare a buttarmi?
Buttati.
Jan Tiersen.
Che brano è?
No, il titolo non lo so, però detto l'autore è già qualcosa, dai.
Sì, in effetti potrebbe essere lui, mi accodo.
È un album meraviglioso che si chiama Le Retrouvailles.
E non ho.
E questo brano si chiama La Vée e in questo album ce ne sono anche due brani cantati da Liz Fraser.
Ah, ecco.
È un album straordinario.
Sì. Bisogna un po' inseguirla lei. Io sì. Penso che, tra l'altro, prima o poi potremmo passarla, perché tutto sommato lei non fa dei testi, fa dei vocalizzi nei Cocteau.
Sì, è vero, è vero, è vero.
Potremmo fare una...
Sì, vale.
Vale? Vale vocalizzi? Se, sì, in effetti abbiamo passato Soleado, va. Il vocalizzo ci sta.
Lei, in realtà, sono delle non parole, sono dei testi inventati, ma...
Ma ci sono delle parole, eh? O sono sillabe,
solo
vocalizzi?
Solo a partire da Heaven or Las Vegas. Nei precedenti lei non pronuncia parole.
E allora, secondo me, uno dei precedenti si può fare, direi che ci entra.
Abbiamo aperto un filone straordinario perché lei la sua voce è uno strumento.
Sì. Meraviglioso. E dopo e poi tra l'altro siamo anche noi molto particolari perché stiamo parlando di lei, ma non la mettiamo oggi.
Non la mettiamo oggi.
Ma Jan Tiersen, l'hai indovinato? Conoscevi questo brano?
No, il brano.
No, anche secondo me stile mi sembra.
Sono andato per intuizione, mi è venuto in mente il mondo di Amélie.
Sì, vabbè, quello che è forse
poi
la cosa
più conosciuta.
Poi
questo brano va increscendo.
Sì, ma l'abbiamo sentito man mano che procedeva, infatti. Ma poi lui è veramente, secondo me, ha proprio preso quello spirito parigino da caffè, però è in una dimensione che è totalmente discronica, non è da nessuna parte, non è un qualcosa che sappia di revival, è oggi, però è una volta, è francesissimo, è veramente un compositore che io amo tantissimo. Infatti non c'era ancora capitato. Bene.
PGP, tocca a te.
Tocca a me. Allora, prima ho chiamato la 7, adesso
prima hai chiamato
la 9.
Adesso sentiamo la 9 e vediamo un po', anche in questo caso, ammesso che sia quello che pensi tu.
Sì.
Perché magari è tutt'altro.
Magari è tutt'altro.
Magari un monologo parlato senza
di
musica.
Gabber, tipo.
Comunque, se è quello che penso io, non è propriamente una hit, ma quasi.
Ma quasi. un set ottavi bello.
Ma è
un,
secondo me è una meraviglia.
Bello pastoso.
Allora, posso dire che lui ha suonato a Milano. Che
un bel po' di gente ha suonato a Milano, quindi no, se puoi darci un altro aiutino.
Recentemente ha suonato a Milano, e che il suo, questo disco è uno dei dischi più, diciamo, di non jazz, ma insomma jazz e dintorni, più brillanti della stagione 2024-2025.
Beh, il pezzo è bello come arrangiamento.
È di colore. Ed è uno degli uomini più belli che abbia mai visto nella mia vita.
Ok, non conosco così tanto i tuoi gusti da sapere esattamente chi è.
Si chiama Makaia McCraven.
Ok. E
This Moment è l'album.
Gran pezzo, gran pezzo, gran pezzo. Sì. Bello, bello gruvoso.
Bravo.
Bravo.
Bene, io adesso, visto che il primo pezzo era sciauchiano, il secondo è centemeriano.
Addirittura.
Cioè, oggi mi sono ispirato.
Potrei sentirmi in colpa.
Ed è il numero 17.
Ed è il numero 17.
Sì. Vediamo se lo
incrociate le dita e partiamo col 17.
Poi famoso. Carlo l'ha beccata subito.
Vabbè, che è ben nato, era abbastanza evidente.
Sapienti, lo strumentale prima.
Finale, è la fine del disco questo strumentale. Sì. Diciamo che ci sono diverse... Allora, il disco era Burattino senza fili, uno dei primi concept album del cantautoresimo italiano. L'anno era 77 e Edoardo Bennato appunto ha seminato nei suoi dischi dei brani. In alcuni c'è proprio l'orchestra.
Sì, come Tutti insieme lo denunciamo.
Esatto, lì c'è addirittura il cantante.
Sì, è proprio una scena d'opera.
Sì, e quindi bravi, bravo Carlo.
L'ha fatta bene. Tra l'altro la cosa che è da un lato comprensibile, dall'altra misteriosa, è che molto spesso ci sono introduzioni di strumenti, di strumentisti seri, un po' in tutti i dischi della scena, diciamo, ricordi, quindi milanese e anche CBS e CGD degli anni 70-80. Però quasi mai ci sono i nomi di chi ha suonato, perché comunque erano molti di personaggi che venivano dall'orchestra dell'Angelicum, della Scala, dei Pomeriggi, eccetera, venivano volentieri a fare questo genere di cose. Però ogni tanto capita di sentire qualcuno: ah no, perché lì ci suonavo io, ma questo l'ho fatto, mi hanno chiamato il pomeriggio, perché c'era un tal giro, un tal interscambio tra tutti i mondi musicali che l'effetto era meraviglioso. Solo che il peccato è che dopo i musicisti hanno cominciato a chiedere i crediti sui dischi e chiedere di apparire, e quindi sappiamo molte più cose.
Però credo che Burattino senza fili sia stato registrato a Napoli, se non sbaglio.
Ma tu dici, perché essendo comunque filone ricordi, secondo me registravano qua. Però a Napoli stesso giro, non è che a Napoli i musicisti mancano. Devo andare a vedere.
Sia in questo che solo canzonette, che sono due Foldergate, adesso che mi viene in mente non ci sono i crediti di queste canzoni.
No, assolutamente no. Ma e invece, tra l'altro, per fare un esempio, in un altro album dove c'è una grossa presenza orchestrale, che è Le Nuvole di Fabrizio De André, invece è molto divertente perché i personaggi che hanno suonato lì dentro sono tutti gente poi diventata molto famosa, tipo al flauto c'è Giovanni Antonini che è poi diventato il direttore del Giardino Armonico, c'è Silvio Righini, ci sono tante persone, c'è Michele Brescia, tante persone comunque conosciute oggi nel mondo della musica, anch'io conosco, che all'epoca erano giovani professionisti, però quando guardi quella lista lì veramente ti viene abbastanza, è abbastanza impressionante. Secondo me guardando queste qui ci sarebbe lo stesso effetto, però non abbiamo gli stessi nomi di riferimento, è peccato, quindi vabbè, magari un prima o poi qualche volta lo scopriremo.
Oppure puoi andare un po' in giro a cercare.
Ma se magari qualcuno è anche morto, cioè, ormai va bene
in
tutto,
caso
però
ci godresti perché sei una brutta persona.
No, io no, sai che non lo farei, anche perché poi parliamo di un disco che ha quasi 50 anni, tra l'altro.
L'anno prossimo.
Sì, quindi vabbè, portati molto bene.
Portati benissimo.
A moi?
Vai. Sì.
Allora, adesso anch'io ho pensato a Sciaochi qui, ma perché è un autore...
Sciaochi diventa rosso questo...
No, perché è un autore di origini libanesi, poi ha lavorato soprattutto in altri paesi, ha scritto molta musica per il teatro, molte colonne sonore, però diciamo che tra tutti i suoi brani c'è questo che viene da una colonna sonora di uno dei suoi film magari non più conosciuti, che però secondo me è un brano bellissimo e che altrettanto io ricordo che era presente costantemente, un po' come lo dicevamo l'altra volta con gli Art of Noise, in un sacco di momenti televisivi della TV commerciale primi anni. L'altro brano che io ricordo associato a sottofondi, stacchi di pubblicità eccetera eccetera è questo, che tra l'altro ho scoperto solo anni dopo che quale brano era.
Thank you.
comunque secondo me
riconosciuto.
Ce lo siamo ritrovato un po' da tutte le parti.
Io l'ho riconosciuto anche come pubblicità della Stefanel.
E io me lo ricordavo in tanti momenti televisivi, però appunto c'è il film da cui è tratto che si chiama, non lo dico in francese perché sono verrebbe malissimo, il titolo originale è 37.2 al mattino e in italiano si chiama Betty Blue, lui è Gabrielle Red, che poi vabbè ha vinto l'Oscar col paziente inglese, ha fatto il talento di Mr. Ripley, c'è colonne sonore, gli ha fatto una marea e ha anche fatto tanta musica colta, anche come balletti e tutto.
Sì, ma non carismatica come questo brano qua, secondo me. Qui era insuperabile, ma sì,
secondo me è un brano incredibile.
È un brano
questo.
Incredibile che monta piano piano, poi a un certo punto esce la chitarra riverberata,
sì, sì, sì.
Effettata.
Il tema con l'armonica dopo.
È troppo bello.
Intanto, bel film. E lui, devo dire, a me piace un sacco. Non so se rientra anche nei tuoi.
Sì, 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 è tra. Sì, sono 4 o 5 compositori che comunque lui vive, mi sembra, in Francia.
Sì, 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 sì.
Che c'è un altro secondo me che si chiama Armo Amar,
sì sì certo,
che è straordinario, cioè, poi Yared Amar, che hanno questa origine, Amar mi sembra che è un ebreo tunisino, Yared,
possibile,
libanese, mi sembra di origine libanese, portano sempre qualcosa del loro vissuto
e qualcosa di nuovo anche, sì, poi sì. Per cui questo anche questo è un disco che ha almeno 40 anni penso, però è comunque molto molto, continua a essere meravigliosamente attuale, gran pezzo.
Forse i riverberi della chitarra che dicevi tu prima, Pier, sono quelli che rivelano un po' il periodo in cui è nato questo disco.
Sì, anche il suono della batteria.
Anche, sì.
Anche lì si sente un po' lo zeitgeist di questo
pezzo. Sì, sì, sì. Cioè, somiglia anche a certi suoni di Hector Zazue.
Sì,
quella
sì, sì.
Idea lì di ambiente e anche di musica erotica, se vuoi.
Sì, sì, anche.
Che aveva quell'idea.
Sì, 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 decisamente. Ciao, Ki, prossimo codice.
C5.
C5 sia.
Thank you.
prego, dimmi immediatamente che cos'è.
Confessa.
Giorgio Moroder.
Dai.
Ah no, non l'avrei mai detto.
Fuga di mezzanotte, la colonna sonora.
Cioè all'interno della colonna sonora.
Perché tutti vanno su Chase.
Sì.
E dimenticano il tema principale di Fuga di mezzanotte.
Bellissimo. Che pezzo. Che pezzo, ragazzi. Sì.
Comunque hai indovinato il Moog perché...
Sì, sì.
Moroder è il Moog.
Sì, vabbè, lui è...
No, ma il Moog l'ho indovinato io.
Ha detto anche lui.
Ah,
sì. Penso l'abbiamo detto quasi insieme.
Ci sono queste piccole schermaglie. Non posso vincere sui capelli, vinco sul Moog.
Ti lascio andare, tranquillo. No, perché stiamo cercando veramente di trattenerci nei commenti durante i fuori onda per cercare di tenere tutto registrato così possiamo condividerlo con voi. Però sì. Diciamo che intanto qualcosetta scappa anche durante i brani, durante appunto le attese, ma cerchiamo di tenervi il tutto. Vai.
Fuga di mezzanotte, in inglese Midnight Express del 78 di Alan Parker.
Alan Parker. Bel
anche quello, che filmone.
Madonna, Madonna.
Poi basato su una storia, una fake news. Nel senso che quella storia l'ha inventata, quello che ha scritto il libro, è diventato un grande successo, ha sputtanato la Turchia e poi dopo anche Alan Parker ha capito che qualcosa non funzionava, cioè non... Perché quel carcere lì era un inferno, no? Del
sì.
Ragazzo che viene preso all'aeroporto con un quantitativo di hashish, sì. Mi sembra.
Sì, sì.
Ma è stato scoperto dopo?
Dopo. Dopo, sì. Però quella scena all'aeroporto, mentre lui suda così, cioè, poi queste atmosfere create da Moroder...
Cioè, molto
fantastico.
Comunque, vedete, questa è una trasmissione che si espande in più dimensioni perché siamo già anche ai consigli cinematografici collaterali, quindi speriamo di darvi tante idee su cosa fare.
I film peraltro che si trovano tranquillamente
facilmente anche sulle piattaforme, dovunque, quindi andate, seguite i nostri suggerimenti che cerchiamo che siano cose belle e piacevoli. Pardo.
Allora, per non dire nulla di nuovo,
sì.
È anche questa selezione è dedicata a Schauki.
No!
Bene.
No!
Basta, ormai è una concept puntata questa. Cioè sì. C'è un po' il main team di...
Non gli avevo ancora dedicato niente, però questa qua proprio è per lui. Intanto
okay.
Perché è un pezzo del 91.
Ok.
Poi perché è un pezzo... è una grande hit, una grandissima hit, ed è un pezzo che ha un groove molto black, molto americano e molto disco, anche se è un brano del 91. Quindi così, con queste credenziali, penso che lo mandi fuori di testa. A parte che lo conoscerà, però c'è un po' tutto, è una specie di the best delle cose che gli piacciono.
Ma se mi dicessi un numero io sarei ancora più felice.
È l'unico che non ho ancora detto, deve essere il 10.
Deve essere il 10?
Speriamo.
E vediamo un po'. Al massimo via fare qualcos'altro, no?
Vediamo. Thank you.
Sì, io me la ricordavo in questo periodo qua perché mi ricordo l'estate del 91, quindi o del 92, adesso non mi ricordo in quale periodo fosse fuori, però il pezzo era...
È un pezzo house, ha praticamente la stessa ritmica che puoi sentire in un pezzo come Vogue di Madonna, sì, sì. E quel tipo di produzione
è quasi un po' esi jazz ante litteram su alcune cose.
E ha l'apertura un po' magico-misterica, è il pezzo che ha lanciato Frankie Knuckles.
Un signor pezzo.
Sì. Prende qualcosa anche dai New Order, una cosa così.
Beh, che comunque visto il periodo, sai.
Amorode. C'è un po' tutto quello che ti piace, Sciocchi. Quindi.
Poi c'è, come diceva Carlo, c'è un po' di acid jazz, soprattutto all'inizio.
Sì, sì, perché gli accordi sono aperti, sì, con la settima, quindi sì.
C'è qualcosa leggermente già fanchettoso nel sound.
Dici qualcosa.
Quello è stato un periodo, per questo genere di cose qui, quel quinquennio, diciamo, 91-96, è stato qualcosa di irripetibile.
Dici qualcosa sull'autore, visto che è un pilastro.
Guarda, quello che posso dire è che questo qua era il primo album, e che lui veniva da una lunga militanza fra tutti i locali, da New York a Los Angeles, come DJ. Dal 72 stava lavorando.
Madonna.
Quindi praticamente con questo pezzo si lancia, e poi dopo sono venute, c'è una, diciamo, una attività ancora parallela come remixer e produttore. Per esempio, un pezzo come Blind è nel suo mixaggio, che nel suo remix, che è divenuto super,
certo,
famosissimo. E quindi lui ha praticamente, possiamo dire, inventato quasi il sound della deep house. Quindi penso che sia veramente un pilastro anche solo per quello.
Ha dominato la musica dei vent'anni.
Jazz, probabilmente la cosa più easy jazz che c'è è proprio questo senso delle armonie jazzistiche aperte.
Sì, tutto suoni di un po' da Fender Rhodes, da piano elettrici dall'inizio.
Quello è la cosa più acid.
Che poi, tra l'altro, in quegli anni lì siamo a ridosso anche del debutto che di Jamiroquai, che comunque avrebbe riportato un po' di sonorità del genere anche,
sì,
anche sulle piste da ballo.
Usa la batteria elettronica.
Sì, sì, infatti.
Non l'ha mai fatto.
Quindi... Però era un periodo in cui, diciamo, certe sonorità anche un po' jazzose, eccetera, ricominciavano a tornare molto,
sì, nelle armonie,
molto in auge nella musica dance, eccetera. Ma che periodo che è stato? Vabbè, scusate, faccio sempre la figura del vecchio.
Ti è scesa la lacrimuccia?
Sì, decisamente. Ma su, Tragni, hai l'onore dell'ultimo pezzo, e quindi vediamo.
Tra l'altro, pochissimi pezzi italiani, ho messo tutti io. Anche questo è un pezzo italiano, ma dopo cantautori. E...
Guarda che io ho messo un italiano.
Pochissimi.
È vero, togliamo solo pochissimi.
Moroder di Ortisei.
Sì, Giorgio Moroder.
No, e allora non so quanto si ritenga italiano lui.
Sì.
Un po' americano, un po' austriaco.
Sì, secondo me è più americano-italiano, perché quelli dell'Alto Adige odiano gli austriaci, sì, perché li hanno abbandonati.
Esatto.
Comunque,
vai.
Stavolta mi ispiro a PGP, a Pardo, nel senso, sì, che lui è un rocker dentro, no? E quindi alziamo un po' i BPM della trasmissione,
okay, perché
erano tutti pezzi abbastanza, a parte no, Moroder no,
sì,
questo però è un po' più calcato. C'è una band italiana del Piemonte, secondo me a PGP piace molto.
Che la parola disco... Piemonte, PGP ha sollevato lo sguardo.
Che ha fatto un disco strumentale. Qua però magari ti porto un po' fuori strada. Nel 1999. E il brano è il numero 16 della mia lista.
Allora, che siamo in Piemonte l'abbiamo capito.
Sì.
Abbiamo detto Piemonte, però un po' più a est rispetto a Torino.
Cuneo.
Cuneo, va bene. Avanti, qualcuno che ci la indovina
arrivando,
con una?
Ci stava
vai,
arrivando.
Vai, Pier,
era un
vai.
Quartetto.
Pier sta pensando.
Sto pensando.
Ma è un gruppo che fa solo strumentali o canta?
No, ha fatto un unico disco strumentale che è anche poco conosciuto. Insieme, è uscito insieme al loro terzo disco, che è forse uno di quelli che ha fatto più successo invece. Cristiano Godano.
Sono i Marlene Kunz.
Ma dai.
C'è un disco che si chiama Che ha ucciso Paranoia, è uscito nel 1999,
sì.
Che in edizione limitata è uscito con due CD,
sì.
Uno che era quello che conosciamo, il secondo che si chiamava Spore, dove erano tutti brani strumentali tipo questa, che uno si può immaginare cosa sarebbe potuto nascere se fosse diventata una canzone.
Certo.
Ci sono dei frammenti sonori che sono rimasti lì e poi hanno messo su disco. Questa per esempio si chiamava Rotule come frisbee ed era una parte di questo disco completamente strumentale.
Un titolo che poteva essere dato da Pasquale Panella, per dire.
Anche sì, oltre che dei Marlene Kunz.
Sì, e anche sì, un certo. Po' di Verdena, che secondo
sì,
me
anche, sì, sì.
Devono molto a loro.
Sì,
eh?
Sì, la parte.
Vabbè. Signori, siamo alla fine anche di questa quinta puntata di Senza Parole. Direi che di spunti non sono mancati anche oggi. Noi ci risentiamo venerdì prossimo alle 21.30 e come sempre il giro di saluti da tutto quanto il tavolo abbiamo avuto...
Ciauchi,
Pardo,
Ragni
e Cente da questa parte dello schermo, ognuno tanto ha il suo soprannome che cambia ogni settimana. Voi fate i bravi, mi raccomando, noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Non fate niente che noi non faremmo.
Soprattutto PGP.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Ciauchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it. Senza Parole torna venerdì prossimo alle 21.30.
Posizione certa ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta. Posizione certa ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose. Sei troppo sofisticata ma non sono io che sono troppo? Forse, o voi capite troppo poco? Forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah! Cambi direzione tutti gli anni, fa? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Ah! Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tutta la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri. Stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno.